La natura dell'anima, lezione 24. La relazione tra l'anima e i raggi della persona. Ridefinizione dell'anima adombrante e della persona. Il processo di infusione di anima. L'uso del settimo raggio per aiutare questo processo. Il ruolo del raggio della persona nell'attività di servizio. Con un esempio del secondo e quarto raggio. Nella lezione numero 22 di questa serie formativa si è affermato: quando il discepolo aspirante consapevolmente si prepara per l'iniziazione, sono tre gli argomenti per lui della massima importanza, che richiedono contemporaneamente la sua attenzione. Essi sono: la sua peculiare struttura di raggio e quindi la sua relazione di gruppo con il piano, il suo campo di servizio scelto, e terzo, l'arte e la scienza della magia che gli offrono quelle tecniche che rendono possibile il suo servizio. Poiché ognuno di questi argomenti è in se stesso un campo di conoscenza molto ampio, li prenderemo in considerazione consecutivamente nell'ordine di importanza che essi hanno per l'aspirante, trattandoli quanto è possibile fare in un lavoro tanto breve. E fin qui nulla da commentare. I tre punti li abbiamo visti: la peculiare struttura di raggio, e vedremo il raggio dell'anima e quello della persona, il campo di servizio scelto in rapporto a questi raggi, e quindi poi l'arte di costruire forma e pensiero, che è l'arte della scienza magica. Proseguendo, nelle nostre ultime due lezioni abbiamo considerato il raggio dell'anima e ora siamo pronti a passare ad una considerazione dei raggi della persona e del suo triplice veicolo di manifestazione. Questo ci porta anche sul terreno selezionato di servizio iniziato dall'aspirante. C'è molta confusione ancora nelle menti di molti di voi riguardo la differenziazione tra l'anima adombrante e la persona. Abbiamo discusso di questo in numerosi modi, utilizzando varie terminologie e definizioni per vostra chiarezza. Una volta ancora in queste lezioni volgeremo la nostra attenzione in particolare a questo argomento, poiché la sua comprensione è un prerequisito vitale per l'iniziazione. Suggerisco che dopo questa lezione ripercorriate tutte le lezioni fin qui svolte, cercando ogni riferimento a questa distinzione e copiandola in un apposito quaderno. La distinzione, cioè, tra la persona e l'anima adombrante. Studiate quello che trovate usando la tecnica della contemplazione meditativa, quindi attraverso la meditazione, annotando ogni realizzazione che ricevete nel vostro quaderno. Quando avrete completato tutta la serie di lezioni, consegnerete il vostro quaderno all'insegnante. Il vostro voto finale, infatti, ve ne sarà assegnato uno, sarà basato in gran parte su questo compito speciale e sul vostro diario di meditazione, che pure vi verrà richiesto. Il voto finale sarà importante per voi, se doveste decidere di seguire un corso più avanzato di insegnamento in un momento successivo, con qualunque insegnante e in qualunque scuola che utilizzi questa presentazione della forma pensiero della saggezza. Questo è importante. Ora in Italia sappiamo che è agli inizi questo insegnamento e anche si stanno formando diverse scuole. La nostra è una delle prime. E è importante perché dà anche una sorta di organizzazione didattica. Quindi, se ci tenete, fate i compiti, fate gli esercizi di meditazione, scrivete sul vostro quaderno gli appunti e ciò che vi risulta dalle varie meditazioni e anche i vari compiti che vi vengono assegnati. Questo serve anche per darsi un metodo. Ed è importante darsi un metodo, creare un ritmo per cui si diventa più disciplinati e si rende proficuo lo studio. Abbiamo definito l'anima come aspetto coscienza e per quanto riguarda l'umanità le abbiamo dato tre categorie che sono: uno, l'anima subumana, comprendente la minerale, la vegetale e l'animale; 2, l'anima umana, questa è la persona; 3, la superanima o superumana o spirituale, questa è l'anima adombrante, la chiamiamo anche triade spirituale, perché è quella triplicità che sta sui suoi piani atmico, buddico e manasico o mentale superiore. Quella è l'anima adombrante. Sia la persona sia l'anima spirituale adombrante sono quindi coscienza. Certo, sono coscienza a diversi livelli. Abbiamo visto da quella minerale, vegetale ed animale, che è considerata l'anima subumana, a quella più progredita della persona e a quella infine perfettibile, ma sempre più perfetta, che è quella dell'anima spirituale. Ebbene, una, la persona, è un'estensione dell'altra, l'adombrante. Quindi la persona è un riflesso, potremmo dire, dell'anima adombrante, che passa attraverso un tramite che è l'anima incarnata, cioè quella proiezione dell'anima adombrante che noi chiamiamo corpo causale o loto egoico, che è appunto l'anima, quella parte dell'anima che si incarna entro la persona, quindi nei tre mondi dello sforzo umano: mentale concreto, emotivo ed eterico fisico. Esse sono separate soltanto da tempo e spazio o forma. La persona, una parte dell'anima, è incarnata ed imprigionata entro la natura formale. L'anima spirituale adombrante è, invece, quell'aspetto della coscienza che ha conservato una sua identità al di sopra della frequenza e quindi libera dalla limitazione della forma, al di sopra della frequenza dei tre mondi dello sforzo umano, quindi nella quarta dimensione, quella appunto del piano buddico, fuori dallo spazio-tempo. I tre mondi dello sforzo umano sono anche rappresentati dalle tre dimensioni di larghezza, lunghezza e profondità, cioè tempo-spazio o spazio-tempo, che è la stessa cosa. Diciamo che il tempo è frutto o conseguenza dello spazio, in quanto una volta che una entità è focalizzata e manifestata entro lo spazio, quindi da quel fuoco cosmico che crea lo spazio, ossia la materia, con tutte le sue differenziazioni, ebbene nello stesso momento in cui quella entità è limitata in quella materia, quindi in quello spazio, si determina anche il tempo, che è il tempo della comunicazione, cioè della relazione tra quella entità, quella vita e tutte le altre vite in manifestazione nello spazio, cioè in forma entro la materia. E quindi, come vedete, il concetto di spazio-tempo è un tutt'uno e determina le tre dimensioni che io definirei spaziali-temporali. Dopodiché l'anima invece adombrante è al di fuori di questa dimensione, perché è al di fuori dai tre mondi dello sforzo umano. È nella quarta dimensione, quella appunto della coscienza che non è limitata entro una forma. E questa è l'anima spirituale, nella sua triplicità del atmico, buddico e manasico superiore, e nella sua, diciamo, focalizzazione o identificazione nel nella materia buddhica, che è proprio il cuore dell'anima spirituale. Bene, penso che questo chiarimento serva ulteriormente per comprendere anche la differenza tra l'anima spirituale, l'anima incarnata e la persona, ovviamente. Ed allora, l'aspetto adombrante è collegato, se si può usare un termine tanto povero, alla persona da un filo di consapevolezza che entra nella natura formale attraverso la testa della rete eterica. Quindi, diciamo, qui è un modo per dire, questo filo è il filo d'argento o sutratma, che parte proprio dal piano buddico, da quella sfera di coscienza dell'anima, che è il suo cuore, e dal buddico si collega fino ai tre corpi della persona. Ebbene, lungo questo filo o sutratma deve essere poi costruita dal basso verso l'alto, quindi dalla persona verso l'anima, l'antakarana o il ponte, appunto, arcobaleno di unione, che permetterà poi all'anima adombrante, l'anima spirituale, di prendere realmente possesso della persona. Questo accade alla terza iniziazione. L'anima, quindi dicevamo, la rete eterica ed è ancorato alla forma nella regione della ghiandola pineale. Qui stiamo determinando quello che è il centro della cavità, che poi vediamo sarà il centro di fusione proprio tra l'anima adombrante e la persona. Ed allora l'anima spirituale è riflessa nella cavità del centro della testa attraverso questo filo di coscienza quando la persona volge ad essa la sua attenzione. In altre parole, quando la coscienza incarnata, altrimenti conosciuta come persona, l'io pensante consapevole, comincia ad aspirare all'anima spirituale, la sua stessa identificazione con lo spirito, e a volgere la sua attenzione verso l'alto, per mezzo di un allineamento che usa il filo di coscienza o sutratma. E qui stiamo vedendo proprio la costruzione da parte della persona, da un lato, e dell'anima spirituale, dall'altro, di quel centro di coscienza che viene a determinarsi entro la cavità, la quale cavità, pur essendo a livello del primo sottopiano del mentale, è comunque compenetrante il piano o la sostanza emotiva e quella eterica, e si trova quindi anche ad entrare in contatto con i quarti sottopiani, come abbiamo visto nella nostra meditazione, nell'allineamento della persona integrata, quindi con il piano mentale quindi con il cervello, perché poi il cervello è una concretizzazione del corpo mentale. Quindi è il corpo mentale e poi quello emotivo e quello eterico sono tutti compenetrati, e quindi si crea quella conformazione poi di apparenza che noi chiamiamo il cervello nel corpo fisico. Quindi, come vediamo, dal centro della cavità noi possiamo imprimere il proposito dello spirito attraverso l'anima adombrante entro il cervello e quindi creare, attraverso il corpo mentale concreto e il cervello, che è il suo strumento fisico, denso, creare quelle giuste forme pensiero che serviranno a manifestare il piano divino in terra. Ed allora, abbiamo detto l'interazione di energia tra quella che adombra la forma e quella che la abita. Allora, sì. Allora, la sua stessa identificazione con lo spirito, a volgere la sua attenzione verso l'alto per mezzo di un allineamento, esatto, eravamo arrivati a questo punto, che usa il filo di coscienza. L'interazione, cioè di energia, tra quella che adombra la forma e quella che la abita. Quella che l'adombra è l'anima spirituale e quella che la abita l'anima incarnata entro la persona. Quindi questa interazione crea un campo magnetico di luce nella cavità, nel centro della testa. La persona quindi Prova a collocarsi, a focalizzare la propria coscienza entro quella luce e mentre essa prova a fare ciò, l'anima spirituale viene riflessa verso il basso nella luce in cui le due, l'anima e la persona, sono fuse nella coscienza. La fusione si verifica in modo solo momentaneo all'inizio, durante i suoi momenti di meditazione, finché infine non è stata stabilita una polarità, una luminosa focalizzazione di luce che, per così dire, blocca la fusione e l'uomo nel cervello, ora effettivamente l'uomo nel cuore, perché questo centro è il centro del suo essere, diviene l'anima incarnata, consapevole. Quindi qui è descritto tutto quel processo che gradualmente crea l'anima incarnata consapevole entro la cavità cerebrale, quindi il centro della cavità, che è tutt'uno, quindi collegato corpo mentale concreto e al cervello. E questa cavità, questo centro cerebrale di coscienza, l'anima incarnata cosciente, è proprio quella luce che deriva dalla fusione della luce dell'anima spirituale e della più fievole luce della persona, che si incontrano lì. È un centro di fusione, quello della cavità. Ed è per quello che noi lo chiamiamo il centro dell'anima incarnata cosciente, o dell'anima cosciente incarnata, che è la stessa cosa. Quindi cosa vediamo qua? Che nella cavità vi è quello che viene a crearsi mano a mano che procede questo processo attraverso le meditazioni e il servizio dell'anima incarnata cosciente, che è nella cavità, che è collegata al centro ajna, quindi al centro intercigliare, laddove la persona viene dapprima integrata, quindi allineati i tre corpi, mentale, emotivo ed eterico-fisico, per poi essere portati in contatto e fusi entro la cavità con la luce dell'anima spirituale. Quindi vedete, il centro della cavità che stiamo formando è molto importante, perché è proprio il centro di fusione delle due. Poi diciamo che il cervello è il cuore, sì, perché è proprio il cuore dell'intelligenza ed è il cuore centro dell'essere umano. È anche il centro, come dire, motore, la stanza dei bottoni, lo strumento della stanza dei bottoni che noi consideriamo ora la cavità e quindi l'anima cosciente incarnata. La persona si è liberata dalla forma. Quindi quando avviene questo processo, la persona non si identifica più nella forma, cioè nei suoi tre corpi, non è più con essi identificata e l'anima spirituale non adombra più, essa si è incarnata nella forma. Cioè alla fine di questo processo, arrivati alla terza iniziazione, è proprio l'anima adombrante che durante il processo, mediante l'anima incarnata, fa sì che la sua amore e saggezza possa precipitare entro la persona, ma poi alla fine del processo è essa stessa anima spirituale che prende possesso della persona, in questo caso l'anima incarnata, che sarebbe poi il loto egoico o quella proiezione del deva dell'anima, non ha più, ha finito il suo compito, non ha più senso di esistere e quindi proprio lascia la presa e fa in modo che la persona stessa, quel aggregato, ormai integrato dei tre corpi, sia assorbito interamente dall'anima spirituale. Questo avviene appunto alla terza iniziazione. E quindi dicevamo, essa si è incarnata nella forma, che non è più una prigione, ma è diventata uno strumento di servizio, un veicolo attraverso il quale l'anima spirituale fa la sua apparizione nella luce del giorno, come la conosciamo sulla terra, cioè entro i tre mondi dello sforzo umano. E questo è molto importante perché è l'unico modo che l'anima spirituale ha di poter penetrare e fare esperienza fin proprio dentro ai piani densi. Quindi, come vedete, è un'operazione laboriosa e lunga, poiché dapprima il prolungamento, cioè la proiezione dell'anima spirituale, che è l'anima incarnata, si trova involta entro i corpi della materia, identificata in uno di essi. Poi arriva piano piano, gradualmente, il processo di identificazione in se stessa e quindi la graduale integrazione dei tre corpi entro se stessa, cioè entro l'anima incarnata nella cavità. Poi, infine, per ultimo, l'assorbimento dei tre corpi ormai integrati entro l'anima spirituale e quindi la discesa dell'anima spirituale entro la persona. Naturalmente a questo punto, a questo livello, si è sciolto tutto il karma e l'anima spirituale entro la persona, cioè l'anima spirituale si incarna fin dentro i tre corpi effettivamente e direttamente per poter portare servizio all'umanità in vari modi, come un bodhisattva o anche appunto con diciamo compiti di aiuto e supporto all'umanità stessa, quindi incarnandosi laddove sia necessario incarnarsi. Ed allora, non più obbligata dalla ruota delle incarnazioni della samsara per sciogliere karma, ma per compiti di aiuto all'umanità. È interessante notare qui che questa informazione dovrà essere confermata con chiarezza sempre maggiore dalla scienza, come dalla religione e dalla filosofia, durante questa nuova era, nuova età di Aquarius, quando il settimo raggio di magia o legge e ordine divino diventerà dominante. Ed ora qua entriamo nella spiegazione della magia cerimoniale, diciamo iniziamo da parte del settimo raggio. Il settimo raggio è, ricordate, il riflesso dello spirito nella materia, proprio perché è la combinazione del primo e del secondo aspetto, primo e secondo raggio del divino, volontà e amore. Ed essendo la combinazione di questi due, è ovvio che sia il riflesso dello spirito entro la materia, perché sono questi due, volontà e amore, che vengono immessi entro il terzo aspetto del divino, cioè l'intelligenza della materia. Ecco quindi il grande ciclo di opportunità che non solo rende quanto sopra prontamente accessibile a tutti coloro che sono pronti, ma lo rende anche conoscibile come conoscenza concreta per tutta l'umanità, perché è proprio il settimo raggio che ha questo compito di creare, precipitare quel proposito per creare e manifestare lo spirito entro forme coerenti e adeguate a quel proposito. Questo sarà conosciuto come parte dello sviluppo evolutivo verso cui l'umanità si sta muovendo. Sarà dimostrato come fatto assodato in natura verso la fine di questo secolo, da parte di coloro che stanno prendendo l'iniziazione, e diventerà un ideale o obiettivo definito nelle menti di tutti gli uomini. Quando si riferisce alla fine di questo secolo, si riferisce appunto agli anni 2000, perché è stato scritto questo testo a metà degli anni 60. Vorrei che consideraste le enormi connotazioni di questo fatto. Qual è stato l'obiettivo spirituale dell'umanità nell'età passata? Un vago concetto di un cielo indefinibile, ottenibile soltanto attraverso Gesù Cristo, come persona da adorare, piuttosto che attraverso l'insegnamento che egli ha presentato, con un inferno perenne di fuoco come unica alternativa. E questa è la visione, diciamo, che ci ha portato anche la religione, una visione piuttosto mistica e piuttosto, diciamo, tra virgolette, sentimentale, emotiva. Quale straordinario cambiamento questo nuovo concetto, nuovo per quanto riguarda la coscienza dell'umanità del giorno d'oggi, rappresenta per la razza umana. Questo fatto che siamo noi che attraverso il settimo raggio e diventando consapevoli diventiamo co-creatori, consapevoli del proposito divino, e possiamo creare le giuste forme pensiero qua in terra, e quindi collegare il cielo alla terra. Ebbene, quindi è straordinario. Certo, contemplate tale cambiamento e assorbite il suo significato, perché questo è il piano divino con cui state cercando di rapportarvi. Questa è la verità che renderà libero l'uomo, la causa alla quale voi siete dedicati. E l'opera di questa meravigliosa nuova energia, nuova per quanto riguarda il suo impatto presente, che chiamiamo settimo raggio. Questa è la sua magia, l'effetto che creerà nella sostanza attraverso la coscienza che si appropria e mette in uso corretto il proprio significato. Che si appropria e mette in uso corretto il proprio significato vuol dire che quando la coscienza si identifica in se stessa e non più nei corpi della persona e quindi può portare entro quei corpi quel significato, quell'idea originaria che è il seme del proposito dello spirito o la monade che è spirito identificato o focalizzato. Afferrate il significato impresso in queste parole e verrà rivelato molto che fin qui è rimasto nascosto. Comprendete la gloria di ciò a cui avete allineato la vostra aspirazione e vi siete dedicati a servire. Lo comprendete tutto ciò? Ebbene, il raggio integrante della persona è quel subtono del raggio dell'anima con cui la coscienza incarnata si è identificata. È un sottoraggio dell'anima adombrante e poiché esso è il raggio su cui agisce la coscienza nei tre mondi, è il più importante dei tre sottoraggi. Certo, cosa significa questo? Significa che il raggio della persona che noi andremo a determinare in quanto persona integrata, perché fino a che i tre corpi non sono allineati e integrati in quello che è il raggio del corpo causale, cioè di quella proiezione del Deva dell'anima, nel primo sottopiano del piano mentale, laddove si ancora quella vita, quel Deva, e quindi è qualificato da un raggio, ecco, quel raggio diventerà il raggio della persona integrata. Fino a prima di quel momento non possiamo considerare un vero e proprio raggio della persona, in quanto quell'anima incarnata entro i tre corpi della persona è identificata in uno di quei tre corpi. Può essere nel fisico, se non è molto evoluta, può essere nell'emotivo, se è mediamente evoluta, e può essere nel mentale, se è già abbastanza evoluta. Ma ancora non sono integrati, non sono allineati sotto l'egida, sotto, come dire, appunto, la guida dell'anima adombrante entro la cavità, quindi dell'anima incarnata cosciente. Ed allora non vi è ancora un definito raggio della persona, ma il raggio della persona sarà il raggio in cui quella persona si identifica, cioè quindi il raggio di uno di quei tre corpi. Mentre nel momento in cui si prende possesso entro la cavità e si diventa l'io consapevole, anima incarnata cosciente, ecco che allora si viene a determinare anche quel raggio della persona. E quel raggio della persona è importante per delineare la tipologia di servizio. Ecco che allora questo raggio, ed è importante appunto nei tre sottoraggi, quei che saranno quelli del mentale, emotivo ed eterico-fisico, questo raggio indica il campo specifico di servizio per cui la persona è resa più adatta dal suo lungo ciclo di incarnazioni. Quindi noi vediamo che il raggio dell'anima è quello che è sempre lo stesso durante tutto il ciclo di incarnazioni, è quello che determina lo scopo delle incarnazioni. Ma il raggio della persona, una volta che è una persona integrata e un'anima incarnata cosciente, determina la specificità del servizio in quella incarnazione, in quella vita. Per esempio, consideriamo il caso ipotetico di un'anima di secondo raggio con una persona di quarto raggio, cioè che ormai ha costruito una persona integrata che risponde al quarto raggio, poiché quel quarto raggio è quello dell'anima incarnata cosciente, cioè del Deva dell'anima sul primo sottopiano del piano mentale. perché è lì dove quel Deva si ancora, è una proiezione del Deva dell'anima, poiché il Deva dell'anima è quel Deva di sostanza buddhica, che però si incarna dentro la persona nel primo sottopiano del mentale, quindi è una sottofrequenza, ecco un subtono, una sottofrequenza buddhica perché è una frequenza del mentale. E in quella frequenza, quella proiezione dell'anima può incarnarsi dentro la persona perché è il piano più basso in cui può arrivare. Ecco, questo l'ho rispiegato un po' anche per far comprendere che vi sono vari passaggi per cui l'anima spirituale, la triade spirituale che sta sul piano atmico, buddico e manasico superiore, può incarnarsi solo se emana una proiezione di sé che si ancora nel primo sottopiano del mentale superiore. E da lì, diciamo, costruire quel ponte tra il quarto sottopiano del mentale, che è il piano della mente concreta, del corpo mentale concreto, e il primo sottopiano, quella che viene chiamata Antakarana, che serve per ricollegare senza più una soluzione di continuità i piani bassi della manifestazione, cioè quelli della persona, e i piani alti, quelli spirituali. Una volta costruito quel ponte, l'Antakarana, diciamo che tutti i piani vengono collegati. E quindi il divino può manifestarsi fin dentro la materia densa e viene ristabilito il contatto su tutti i piani, da quello denso fino a quello monadico. Bene, fatto questo riepilogo, ritorniamo alla lettura. Quindi consideriamo il caso ipotetico di un'anima di secondo raggio con una persona di quarto raggio il cui stato evolutivo sia quello del discepolo aspirante. L'anima di secondo raggio collega questo discepolo in via generale con il campo dell'insegnamento, poiché è proprio quell'attività umana che è collegata direttamente al secondo raggio, l'attività educativa. La persona di quarto raggio lo collega in particolare al servizio in uno di questi tre campi. Attraverso l'equilibrio del potere, quindi quale potere? È il potere divino e il potere materiale, perché sappiamo che il quarto raggio è il raggio proprio mediatore che porta l'armonia tra gli opposti. Ed allora, attraverso l'equilibrio del potere, per mezzo di 1. La cultura, 2. Le relazioni internazionali, incluse quelle che riguardano la pace e la guerra, quindi il mediatore, il diplomatico e via dicendo, e 3. Gli standard dei comportamenti sociali, tutti quelli che riguardano la sociologia e le organizzazioni in generale. Diciamo che la sua scelta è il campo della cultura a motivo della formazione passata. Egli è prima di tutto un insegnante della saggezza, quindi si sforzerà di portare nella cultura della civiltà attuale le nuove idee e i nuovi ideali che ne faranno uno strumento attraverso il quale il piano divino verrà messo in grado di manifestarsi. Bene, perché questo è il compito proprio, no, di una persona di quarto raggio, unire gli opposti. Senza dubbio entrerà nel campo dell'insegnamento, diventando gradualmente un esperto ed un insegnante d'arte ispirato, magari. Potrà limitare la sua attività al sistema educativo presente, cercando di adattarlo al piano dall'interno, o potrà servire in una delle scuole di occultismo, o lavorare indipendentemente in un tentativo di affermazione della sua professione come tale nelle vicende terrene. Ebbene, in tutti questi casi tenterà di compensare il potere del materialismo con il potere della luce, questi sono i due poteri contrapposti, nel campo della cultura. Quindi egli sta calando il raggio della sua anima nella frequenza di armonia per compensare le coppie di opposti entro il suo campo di servizio scelto, perché questo è proprio quello che fa una personalità di quarto raggio, compensare e rendere armoniche e complementari le coppie di opposti. Indipendentemente dal suo posto nella vita, dalla sua routine quotidiana o dalle sue apparenti necessità karmiche, egli non troverà se stesso, non prenderà l'iniziazione, la terza, finché egli stesso non inizierà quel servizio attraverso una attività programmata per la quale è più adatto ed è stato a lungo formato dalla sua anima adombrante. Per il quale è più adatto, cioè quel servizio attraverso il quale potrà esprimere tutte le proprie capacità, le capacità dei tre corpi, mentale, emotivo ed eterico-fisico, in questa incarnazione. C'è una comune interpretazione errata nelle menti di molti aspiranti e di giovani aspiranti nel mondo, al giorno d'oggi, sull'argomento dell'iniziazione di un'attività di servizio, cioè un'attività auto-iniziata o un'attività programmata, che dir si voglia. Troppi sono inclini a credere che il loro karma di servizio sia in qualunque campo essi si possono trovare. Magari fosse così. Non dimenticate che iniziare un'attività programmatica che precipiterà, e uso questa parola con cognizione di causa, il suo karma di servizio è una parte di un'iniziazione maggiore presa dall'aspirante. Quindi bisogna veramente trovare quella attività di servizio che faccia precipitare il karma di servizio, lo faccia dissolvere e quindi portare a compimento. Non dimenticate inoltre che la maggior parte degli aspiranti oggi nel mondo si trovano impegnati in occupazioni che non sono affatto di loro piacimento, lavori che non evocano o attivano le loro vere potenzialità, semplicemente a motivo della necessità di sostenere se stessi e le proprie famiglie, cioè per motivi contingenti di, come dire, sbarcare il lunario, come diciamo noi. Io ho creato il mantra che serve proprio per trovare la giusta attività di servizio, magari anche nella propria attività, che è: io, anima incarnata, trovo la giusta attività per meglio servire il piano divino. E questo lo possiamo dire per cambiare lo schema mentale e far sì che possiamo trovare quella giusta attività di servizio attraverso anche l'attività che noi svolgiamo. Non dobbiamo avere paura di cambiare lavoro se quel lavoro, quell'attività non solo non è di nostro piacimento, ma non estrinseca le nostre doti naturali, quelle per cui ci siamo incarnati, abbiamo costruito questi corpi, questo corpo che deve manifestare il divino, che deve manifestare la nostra capacità di creare le giuste forme che portino in manifestazione lo spirito e il piano evolutivo. E questo è uno sforzo che un discepolo deve fare, cioè deve comprendere se il lavoro e l'attività che sta facendo è un'attività coerente con le proprie capacità. Naturalmente può anche succedere che abbia un'attività di lavoro per sbarcare il lunario, che sia una data attività, che può essere accettata perché ha in sé anche, appunto, tutto un bagaglio karmico, ma poi può anche trovare un'attività di servizio adeguata alle proprie capacità, in cui le possa esprimere. Ad esempio, succede molto spesso che delle persone che sentono questa spinta al servizio vadano a poi trovare delle attività di volontariato, ecco, delle attività in cui possono attivare e manifestare le loro capacità più intrinseche, no? Quelle appunto che appartengono al proprio bagaglio di incarnazione. Ecco che allora dobbiamo essere attenti a questo, attenti a vedere se poi riusciamo a trovare un'attività lavorativa che ci fa guadagnare quel giusto per poter vivere decentemente e anche poter manifestare servizio e dare il nostro servizio. Questo è l'optimum, ovviamente. Ed allora, questa è una necessità karmica di natura di personalità, quella del lavoro per sbarcare il lunario, e deve essere soddisfatta. Comunque, non solo deve essere soddisfatta da un aspirante, deve essere anche risolta in modo che non sia in conflitto con il suo karma di servizio, e quindi trovare anche quell'attività che non sia d'ostacolo per l'attività di servizio. Se questo sembra contraddittorio con un altro insegnamento che vi è stato dato, dovrete sospendere il giudizio fino a quando vi sia stato adeguatamente chiarito, perché nella prossima lezione andremo molto più in profondità. Nel frattempo, basti dire che questo problema, che si trova così spesso nel mondo, è una parte dei test e delle prove dell'iniziazione, e come viene risolto dall'aspirante oggi e in questo tempo, così sarà risolto per l'intera umanità. L'aspirante, in qualunque età si trova di fronte ad un problema mondiale che, quando arriva alla sua soluzione e la manifesta, eleva l'intera umanità in uno standard di vita superiore, così offrendo al gruppo di aspiranti nel mondo un karma di servizio di gruppo. Vuol dire che, ovviamente, una volta che l'aspirante trova una soluzione al suo problema di servizio e al suo problema contingente, questa soluzione la mette a disposizione di tutta l'umanità. E c'è da dire anche che la ricerca di un gruppo in cui crescere insieme, fa parte proprio della ricerca dell'attività di servizio, poiché in gruppo si cresce più velocemente perché gli altri ci fanno da specchio e quindi meglio possiamo servire il piano divino e l'umanità tutta. Concludendo, essi servono non soltanto nel proprio campo, ma anche come gruppo, nell'atto stesso di prendere l'iniziazione in un particolare tempo e luogo. E quindi invito tutti quanti a trovare quella giusta attività di servizio secondo il raggio della propria persona e a trovare anche un gruppo entro il quale poter crescere insieme, perché oggi attualmente le iniziazioni sono iniziazioni di gruppo, non più singole, e quindi crescendo insieme si arriva a fare quel percorso che meglio ci porta davanti alla soglia della terza iniziazione, che è quella appunto più importante per diventare anime, persone infuse d'anima e, insomma, quello che viene detto, esseri illuminati, che entreranno a far parte, entreremo così a far parte del quinto regno di natura, proprio il regno delle anime coscienti. Ebbene, concludiamo qua la 24ª lezione, augurandovi e augurandoci come sempre una settimana foriera non solo di buone meditazioni, ma anche di quelle azioni che ci possono portare a servire in modo adeguato.